Questa è la terza catechesi, quindi ne manca solo una. Qui veramente arriviamo al cuore della faccetta, quindi spero che questo usa la lavagna così un po' scaramantica la lavagna in realtà. Ci sarebbero tante cose, cerchiamo di sceglierne alcune, le più rilevanti, almeno secondo noi. Certamente sarebbe inesauribile, perché come è stato un po' il titolo buttato lì di questa catechesi, nell'occasione della messa c'è tutto, da dove c'è tutto, basta andare a vedere il film, ovviamente. Però, da una parte questo, dall'altra, è importante cogliere il cuore della faccenda, proprio perché entrando in questa terza catechesi, cioè con questa terza catechesi entriamo nella liturgia eucaristica, nella cosiddetta liturgia eucaristica. In realtà la liturgia eucaristica è tutta la messa, però tutta la messa viene abitualmente suddivisa in queste due parti, che però sono due parti molto strettamente unite, quindi sono divise ma fino a un certo punto, e cioè la liturgia della parola, che abbiamo visto la volta scorsa, cercando un po' di vedere, e la liturgia eucaristica. Eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Questa è una delle parole che la Chiesa ha utilizzato per dire la messa, quella che noi diciamo così, negli avvisi, lo mettiamo Eucaristia, ore 11, altrimenti la gente non viene, non sa cos'è. Chiamo messa, però effettivamente la parola più antica che c'è nella Chiesa è questa parola qui, così uso. Bene, questa è l'espressione più antica, ma l'ho scritta in latino perché è più facile da capire rispetto al greco, voglio dire. L'espressione è frazione del pane, fractio panis. Questa è la parola più antica per esprimere questo momento speciale di riunione dei cristiani in memoria di Gesù. Fate questo in memoria di me. E i cristiani, discepoli di Gesù, per dire in sintesi che cos'era questa cosa, l'hanno espressa con quel gesto che è il gesto di riconoscimento. Voi vi ricorderete l'episodio dei due discepoli di Emmaus che, quando finalmente, dopo tutto il percorso insieme con questo straniero strano, insomma, che dice cose molto particolari, poi le cose che dice, la sua spiegazione delle scritture, gli fanno scaldare il cuore, eccetera, eccetera, poi quando arrivano e lui vuole continuare, gli dicono rimani con noi, ma ancora non lo hanno riconosciuto. Dice il Vangelo che lo riconobbero allo spezzare del pane, cioè quel gesto. Si potrebbe dire che riconoscono Gesù non dal viso, non dalla voce, non da quello che dice, ma dalle mani. Cioè, lo riconoscono da quel gesto che fa, che è il gesto che gli fa in un attimo ricapitolare tutta la loro storia con lui. Perché quando avevano visto la folla saziata nel deserto, avevano visto la folla saziata non perché avevano visto pochi pani diventare molti pani, ma perché avevano visto Gesù spezzare, dividere, condividere. Quindi questo pane lo condivido con te, Allora, questo gesto della frazione, del spezzare il pane, dice un po' tutto. Dice, per questo è una parola così cara alla tradizione anche più antica della Chiesa, perché dice in un solo gesto, in una sola espressione, le due cose più importanti dell'Eucaristia. E le due cose più importanti, quando diciamo Eucaristia, significa le due cose più importanti della Pasqua di Gesù, cioè della sua offerta, del suo morire, risorgere per noi, per la nostra salvezza, cioè è il centro della nostra fede. Questo dicevano gli antichi, senza la domenica i cristiani non possono vivere, senza la celebrazione di questo giorno, la celebrazione di questo mistero. Perché dice tutto in frazione del pane? Perché dice due cose, cioè dice tante cose, ma due cose che sono i pilastri, e cioè che il pane è condiviso, quindi è un gesto di amore, di donazione, e insieme che questa donazione è possibile nella misura in cui c'è qualcosa che si spezza. Okay. Questi sono i due elementi che costituiscono il cuore della celebrazione della messa, e cioè questa tavola è nutriente, crea comunione, ci fa diventare fratelli, perché è il frutto di una vita donata. Okay, quindi sacrificio e condivisione. C'è qualcosa che si spezza, ma si spezza non perché finisce, ma si spezza perché si condivide. Ok? Per questo spezzare il pane vuole dire tutte e due queste cose, no? C'è qualcosa di doloroso, okay, e c'è qualcosa di che si condivide, tutte e due. Okay. Questo è il mistero della croce. Se la croce fosse solo morte, non sarebbe un mistero cristiano. Il mistero cristiano è un morire che è un donarsi. Bene. Allora,
dicendo queste cose mi veniva in mente come, almeno a me, risuona molto come Don Carlo ha dovuto mettere un sacco di parole, diciamo, per più che parole. Mettere voce a un sacco di cose che riguardano un gesto, dei segni molto essenziali e sintetici. Ciascuno di noi arriva e dice sì, spesso il pane, magari tutti quanti l'avremmo potuto dire, ma come se queste cose, diciamo, fanno sentire quanta carne c'è in tutto questo, non semplicemente un gesto. Allora, questo lo dico perché probabilmente c'è anche, cioè è stato importante che nella storia del cammino dei cristiani della Chiesa si è arrivati a dire le cose in maniera sintetica e a dare dei segni che, appunto, quanto segni sono significativi di molto altro. Il rischio è che però ci siamo persi, oppure ci dimentichiamo che quel segno in cui viene riconosciuto quello spezzare il pane è quello che lui aveva detto, questo è il mio corpo, cioè Gesù non fa semplicemente il segno di spezzare il pane, mette se stesso, mette la sua carne, mette la sua storia, mette la sua vita. Allora lo dico perché il nostro rischio è che, siccome abbiamo sempre appreso già la sintesi, è come se uno studiasse solo il bignami dei testi, e qui tanti docenti, insegnanti possono dire sì, certo, uno si può anche fare solo il bignami, ma non capisce tanto, e in più si dimentica proprio le tre cose. È un po' la stessa cosa. Il nostro rischio è che siamo cresciuti estetico ed essenziale, importante, che tiene, diciamo, la via, la direzione, ma c'è bisogno anche di tanta carne e di tanta storia, perché altrimenti ci perdiamo nel tempo e ci sembra tutto un po' freddo. Quante volte i nostri ragazzi dicono che è noioso stare a messa, che non dice niente, che non gli arriva niente, che è fredda come cosa. In realtà è di una ricchezza enorme che si è cercato di sintetizzare in gesti profondissimi, amplissimi, caldissimi, no? Allora questo lo dobbiamo molto risentire, recuperare e riallargare, altrimenti anche noi dopo un po' siamo freddi nell'essere presenti nelle liturgie.
Bene, a questo proposito vorrei sfatare un mito, e cioè chi è, a piacere, si può alzare la mano, una persona che non si è mai distratta a messa, mai, tutta la sua vita? Paolo, rapiti, speravo che non tu. Bene, ma sapete qual è il problema? Noi abbiamo fatto di questo mito della distrazione, diciamo così, cioè, o meglio, abbiamo fatto un mito del seguire i contenuti, le parole. Cioè, io dico, mi distraggo perché non seguo le parole che si dicono. Okay. Immaginate quanto è non impraticabile, arduo, ma impensabile seguire tutte le domeniche, figuriamoci perché ci va tutti i giorni a messa, delle parole, quelle della preghiera eucaristica, che sono sempre le stesse. Sì, vabbè, potrò cambiare ogni tanto la preghiera eucaristica, ma insomma, siamo sempre lì. Sono sempre le stesse parole, sempre ripetute all'infinito. Cosa vogliono fare quelle parole? Non vogliono che noi le seguiamo. Mi ricordo un dialogo persona sul rosario, per esempio. Il rosario non serve perché uno pensi alle singole parole che si dicono. Perché dopo che hai detto tre Ave Maria, sinceramente, e ci sei stato attento alle parole, e dopo basta. Cioè, non è che, se no, è una specie di lavaggio del cervello, capito? Allora, a cosa serve la preghiera ripetitiva? A cosa serve quella preghiera che è, diciamo, diversamente ripetitiva, quella dell'Eucaristia, rispetto al Rosario, se il Rosario lo lascia un attimo lì, cosa serve? Serve per andare attraverso le parole, il significato anche delle parole, ma dentro una realtà che è oltre le parole. Per cui l'attenzione non è, oddio mi sono perso, adesso però, certo, adesso mi devo recuperare, no, ma è quello di entrare dentro, diciamo così, naturalmente parlo un po' per allusioni, diciamo così, entrare dentro un'atmosfera che ha un significato, che è oltre le parole che si dicono, che per esempio è fatta anche dei gesti che si fanno, per questo ho insistito sulla frazione del pane, che a volte si fa così, non se ne accorge neanche del prete che spezza il pane, anche perché è uno stia piccolo, noi la domenica cerchiamo di mettere uno stia grande, però quello è un momento importante come gesto, no? Non è una cosa da capire, noi pensiamo sempre che la fede è una questione di contenuti teorici, no? Ci sono i gesti, c'è il clima che facciamo insieme con i canti, col nostro modo di stare insieme, col nostro essere disposto in un certo modo, col nostro avere delle persone accanto, è una questione di corpi, ma come diceva prima Sor Maria Chiara, insomma c'è tanto in gioco. Quindi, certamente che le parole sono importanti, ma sono un veicolo per andare dentro qualcos'altro. Pensate che fino al Concilio Vaticano II, alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, parole nessuno se ne sentiva, della preghiera eucaristica, della messa, sentiva solo qualcosa qui e là. Ma la maggior parte della roba era detta sottovoce dal prete contro l'altare, mentre la gente diceva il rosario, faceva altre cose, altre cose che magari non capiva neanche quella, però il punto, attenzione, non è capire, è anche capire, è anche capire. Ma il punto di arrivo, diciamo, del nostro percorso cristiano, della liturgia, eccetera, eccetera, non è aver tutto chiaro, ma essere trasformati. Questo è il compito della liturgia. Essere trasformati, naturalmente, anche entrando dentro dei contenuti, comprendendo delle cose, eccetera, eccetera, ma è un aspetto, non è tutto. Noi ne abbiamo fatto tutto. Ok? Bene, allora vi ho fatto questo foglio in cui c'è riportato fedelmente il messale nella prima parte della liturgia della presentazione dei doni, quello che noi chiamiamo offertorio, e con tutte le rubriche, sapete, rubriche, si chiamano rubriche perché sono scritte in rosso, vedete che sono scritte in rosso, sono le parti che non si dicono, sono le parti che servono per sapere che cosa bisogna fare. Le rubriche poi sono diventate un'espressione negativa, no? La rubrica come... A parte la rubrica del telefono, ma le rubriche, il rubricismo, per esempio, è come dire che uno deve stare attento a tutte le cose formali, okay? Ma in realtà le rubriche di per sé hanno un'importanza notevole perché danno il senso di quello che si sta facendo, oltre le parole che si dicono, che sono quelle scritte in nero. Poi, nella seconda parte, ci sono le due preghiere eucaristiche più utilizzate, soprattutto la domenica, che sono la preghiera eucaristica seconda e la preghiera eucaristica terza, messe in sinossi, cioè messe una di fianco all'altra, perché hanno una struttura molto simile. Le preghiere eucaristiche sono quelle, diciamo, più importanti, sono quattro preghiere eucaristiche, e poi ci sono altre preghiere eucaristiche, c'è cioè la quinta che ha tutta la sua storia, e poi ci sono le preghiere eucaristiche della riconciliazione. Però, diciamo, quelle più importanti sono le grandi quattro preghiere eucaristiche. La prima preghiera eucaristica è quella del canone romano, detto così, che era anche l'unica che si celebrava nella Chiesa cattolica fino al Concilio Vaticano II. Poi il Concilio Vaticano II, per fortuna, ci ha riportato delle preghiere eucaristiche che si erano perse per la strada e anche sono state un po' rivisitate, soprattutto la preghiera, per esempio la quarta preghiera eucaristica, che è molto bella, di cui non parleremo di tutte queste cose, le lasciamo sullo sfondo. Quello che mi preme, prima di tutto, è cogliere che questo centro, l'Eucaristia come frazione del pane, sacrificio e comunione, sacrificio e condivisione, è il protagonista di tutta la liturgia della Chiesa, ma in particolare l'Eucaristia, di questo momento centrale dell'Eucaristia, è il grande sconosciuto, diciamo così, la nostra consapevolezza cristiana, cattolica, formale, che è lo Spirito Santo. Questa è veramente la questione che abbiamo bisogno molto di ritrovare, lo Spirito Santo. Perché? Qual è l'azione dello Spirito Santo? L'azione dello Spirito Santo è quella di creare e di ricreare. Quindi noi andiamo a messa per essere ricreati. Il dono dello Spirito Santo è il dono che chiediamo a Dio nella messa perché trasformi questo pane, questo vino, nel corpo e nel sangue di Cristo e perché trasformi noi nel corpo e nel sangue di Cristo, cioè che ci trasformi in Lui. Che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che il cuore incandescente del Vangelo e quindi della liturgia cristiana è Gesù, un amore carnale, nel senso che qui c'è tutta la sua umanità. È l'amore con cui Gesù dona se stesso. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e questo gli permette di salire sulla croce liberamente, perché lui si è già donato la sera prima alla comunità dei suoi discepoli. Quindi quell'amore, noi celebriamo quell'amore che riscatta la morte di Gesù, che trionfa nella risurrezione e che è donato a noi nel dono dello Spirito. Quindi cosa chiediamo a Dio quando chiediamo lo Spirito Santo? Chiediamo di essere trasformati dall'amore di Gesù. Meglio, dall'amore di Dio che ha trasformato Gesù. L'ha fatto diventare una grande celebrazione dell'amore sulla croce. Ha donato se stesso pienamente. Bene, chiediamo che quell'amore trasformi noi, ci faccia diventare nuovi, possiamo essere ricreati. Bene.
Sempre per, diciamo, sottolineare, dare voce a, diciamo, a come questo può essere anche portato oggi per noi, no? Dentro il nostro modo di stare nella liturgia, le persone a cui Gesù si consegna sono persone piccole, povere, mancanti, si spaventano, lo lasciano da solo, cioè in realtà non è che questo amore, diciamo, che è anche quello che appunto Gesù consegna, automaticamente mette intorno, diciamo, della gente tranquilla, serena, disponibile, pronta a dare tutto. Lo dico perché? Perché quando noi diciamo, ci avviciniamo e invochiamo la presenza dello Spirito Santo che venga, che ci trasformi, che ci prenda, che ci renda capaci, portiamo anche però paura, però questo non lo vorrei mollare, però non me la sento, però, cioè, tutto questo è giusto ed è bene che ci sia nei nostri cuori, no? Altrimenti che cosa importiamo e che cosa trasforma lo Spirito Santo? Cioè, o è vero che il cristiano è quello che si ha bisogno, cioè Gesù dice senza di me non potete nulla. Ora, anche solo questa piccola frasetta, no? Se la prendiamo nella sua radicalità, cioè, noi non possiamo fare nulla senza Gesù, mentre qualunque cosa noi portiamo di perfetto, di mancante, di brutto, anche di molto brutto, altrimenti perché portiamo la buona notizia, anzi è detto, no? Ai carcerati, agli oppressi, ai poveri, cioè uno che ha ammazzato 5 persone non può più fare niente. Invece non è così, è che anche lì puoi riaprire, riaffidare, quindi questo nei nostri momenti di convocazione e di liturgia è come la sostanza che poniamo e che ci auspichiamo, speriamo e crediamo che venga lavorata, che venga fatta, triturata forse anche, certo, può essere che questo diciamo, può metterci di fronte a qualcosa che ci fa fatica, sentiamo un po' di dolore o sentiremo dopo un po' di dolore, no? A seconda di come la nostra vita viene triturata, no? Anche da quello che accade, dalle persone care che muoiono, dalle cose che ci vanno male, eccetera.
Bene, allora per me è importante che voi vediate che la grande preghiera eucaristica che il presbitero porta davanti al Padre, davanti a Dio, una preghiera rivolta al Padre, in cui porta tutta la comunità cristiana che è radunata, la porta davanti a Dio nella sua preghiera, che è una preghiera pubblica, per questo è importante sentirla. Dobbiamo tornare indietro e fare una preghiera nascosta mentre diciamo il rosario. È importante sentirla, ma non semplicemente perché dobbiamo seguire tutte le parole, okay? Ma per unirci a questa preghiera, okay, che il sacerdote porta davanti a Dio, e che è una preghiera che ha al suo cuore, al suo centro, non semplicemente l'abbiamo fatto per una serie di motivi che forse non so se riusciamo a dirvi qui. Non tanto, non semplicemente, non solo le parole della consacrazione. Noi ci siamo fissati sulle parole della consacrazione. Come dire, quel momento in cui c'è la transustanziazione. Ok? Cioè, parolona difficile di San Tommaso, per dire che il pane e il vino, la loro forma rimane quella, ma la loro sostanza diventa quella del corpo del sangue di Gesù. Bene, c'era bisogno in un certo clima di eresie eucaristiche, in un certo periodo della storia, affermare in modo particolare diciamo, la verità della transustanziazione, eccetera, eccetera. Ma il punto è che tutta la messa trasforma, non semplicemente quel pane e quel vino, trasforma il pane e il vino e noi che lo riceviamo in questa realtà nuova, nella creazione nuova che l'umanità del Signore Gesù offerta e risorta. Questa è la trasformazione. Allora, qual è il cuore della preghiera eucaristica? Pensate che ci pare dagli studi che ci sia almeno una preghiera eucaristica in cui non c'è l'anamnesi, cioè non ci sono le parole dell'eucaristia, le parole prendete, mangiate, eccetera, eccetera. Certo, adesso sarebbe impossibile avere una preghiera eucaristica in cui non c'è la memoria dell'ultima cena di Gesù. Ma questo è solo per farvi capire che c'è un punto importantissimo della preghiera eucaristica, che è l'epiclesi. Adesso vi dico delle parole un po' tecniche, ma sono qui, sono scritte anche qui. E cioè la richiesta che lo Spirito Santo scelga, epiclesi, chiamare qui sopra, sarebbe dal greco. Bene, l'epiclesi, cioè questa richiesta che scenda lo Spirito Santo, è il cuore della liturgia cristiana, di tutta la liturgia cristiana. Cioè, la Chiesa prega in questo modo, prega dicendo vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo e trasforma noi, che siamo messi come siamo messi, ma crediamo in te. E crediamo che il tuo Spirito, cioè potremmo dire il respiro di Dio, che è il respiro di Gesù, diventi il nostro respiro, il nostro modo di vivere. Vieni Spirito Santo. Quindi ci sono due epiclesi, cioè ci sono due domande dello Spirito Santo nella preghiera eucaristica. Una subito prima e una subito dopo la memoria dell'ultima cena. Chiediamo che scenda lo Spirito Santo perché trasforma queste offerte nel corpo e nel sangue di Gesù. E poi chiediamo che lo Spirito Santo scenda e trasformi noi. Perché questo è il fine dell'Eucaristia. Il fine dell'Eucaristia non è produrre l'Eucaristia e metterla nel tabernacolo. Il fine è magari tirarla fuori ogni tanto per fare l'adorazione. No! Il fine dell'Eucaristia, come anche il fine dell'adorazione, cioè, è che noi siamo trasformati. Capite? Questo è il punto. Non è che assistiamo alla magia del pane che diventa corpo, ma entriamo in questo processo di trasformazione dello spirito che rinnova, trasforma noi. Trasforma certamente, sicuramente, ma nella misura in cui noi ci siamo, come si diceva prima. È sicuro, la Chiesa ci assicura del fatto che la messa funziona sempre, perché quel pane e quel vino sono certamente sempre, anche se il prete è in peccato mortale, anche qualsiasi cosa, ma se c'è un prete, c'è del pane, c'è del vino, e c'è quella preghiera, ottimo, quello c'è, almeno c'è, come dire, c'è un punto che non viene meno, che non dipende da noi, ma dipende da che questa cosa accada. Bene, ma non ce ne facciamo niente. Se è solo questo, non ce ne facciamo niente della messa. L'altro giorno che Papa Francesco diceva, guardate che, cioè, non è questo, eh. Il fine della messa non è questo. Il fine della messa è che siamo trasformati noi. Quindi se c'è solo pane e vino, è trasformato solo quello. Il punto è che ci siamo noi. Allora qui facciamo un passo indietro. L'offertorio. L'offertorio è quella celebrazione che è in certo senso è l'amplificazione di quella parola che dice il Vangelo nell'ultima cena quando dice che Gesù prese il pane. Cioè, perché avvenga poi tutto il resto? Bisogna che Gesù prenda il pane. Allora, nell'offertorio c'è, dal punto di vista celebrativo, il senso di questo andare a Lui per essere trasformati, perché si è trasformato il pane, il vino, frutto della terra e della terra dell'uomo, e perché siamo trasformati in noi, perché diventi cibo per noi di vita eterna. Allora, come avviene questo momento decisivo della messa, che cioè l'offertorio? L'offertorio, portiamo il pane e il vino, prima di tutto. Perché portiamo il pane e il vino? Perché Gesù ha preso il pane e il vino, ha preso il pane, ha preso il calice. E, è importante qui cogliere il senso di questi due elementi, che sono due elementi noti alle scritture. Cioè Gesù non fa una cosa che si inventa qui. Entra nel rito pasquale e lo trasforma, lo fa diventare, lo personalizza, diciamo così, no? E lo fa diventare qualcosa in più. Però è importante capire cos'è che prende. Cioè, sì, la celebrazione pasquale ebraica, no? Israele. Allora, pane e vino. Cosa sono questi due elementi? Perché sono così importanti questi due elementi? Un po' ce lo dice le parole che dice il prete, ma normalmente, dato che c'è canto e offertorio, le dice per conto suo, nel senso che nessuno le sente. Quindi è importante che invece le sentiamo. Oggi le faremo sentire durante la messa. Fa una benedizione, è una benedizione presa pari pari dalla liturgia ebraica. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. È una benedizione, è la benedizione per eccellenza, perché normalmente nella Bibbia, nella prassi della preghiera del popolo di Israele, dovrebbe essere anche nella prassi del popolo cristiano, la benedizione non è la benedizione di cose. Quando è che mi viene a benedire la casa? Mi può benedire la maglietta di mio figlio, così speriamo che prenda influenza, eccetera, eccetera. Ok, puntini, puntini, ma è la benedizione di Dio. Cioè, noi benediciamo Dio, non benediciamo le cose. Prima di tutto non benediciamo neanche le persone. Poi certo che ci sono anche la benedizione delle persone, dei luoghi, eccetera, eccetera. Ma prima di tutto, propriamente, noi benediciamo Dio. Benedetto sei tu, Signore. Cioè, diciamo che Lui è benedetto. Questa benedizione si rivolge a Dio, che noi diciamo qui, in questo contesto dell'offertorio, Dio dell'universo. È molto importante questa espressione, perché ci si rivolge a Dio creatore, che è la benedizione di Dio per questo pane, per questo vino. Dalla tua bontà, letteralmente sarebbe dalla tua generosità, abbiamo ricevuto questo pane. Perché si benedice Dio? Come fa Gesù quando sfama la folla con il cibo pane di un pesce? Benedice Dio. Perché è il riconoscimento che quello che abbiamo, l'abbiamo ricevuto. Dalla tua generosità l'abbiamo ricevuto. Quindi benedire significa ricordarsi che siamo destinatari dei doni, quindi è tornare a essere grati. Questo vuol dire benedire Dio. Grazie Signore. Questo è il periodo eucaristico, è un'eucaristia, un rendimento di grazie. Benedire, rendere grazie, non sono sovrapposti questi due termini. No. Per esempio si dice che Gesù benedice, prende il pane e benedice, poi prende il calice e ringrazia, no, sono sovrapponibili queste due parole. Benedire, ringraziare, ricordarsi chi siamo, che tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto, eccetera. Questa è la prima pulizia mentale della nostra vita. Che il peccato è prima di tutto mettere le mani sulle, nostre, sulle cose, pensare che sono nostre, che le abbiamo fatte noi, anzi che noi ci siamo fatti da soli, no? Si usa a dire, self-made. Bene, abbiamo ricevuto il pane che è frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Quando diciamo pane, anche in italiano, in tutte le lingue del mondo, pane vuol dire cibo. Sono due parole che vogliono dire la stessa cosa. Quindi c'è il pane nel senso di quel particolare cibo che è il pane. E c'è il pane nel senso che aver pane e non avere il pane vuol dire avere nutrimento o non avere nutrimento. Il pane è frutto della terra ed è frutto del lavoro dell'uomo. Pane. Gesù non prende una mela, prende un avocado, ok? Ma perché la mela se no non siamo a paradiso, l'ha preso. Cioè, non prende un ananas, prende il pane, perché? Perché non è trasformata la natura, tout court, diciamo così, ma è trasformata la natura trasformata dall'uomo. Cioè, il pane è la sintesi della natura e della cultura, sono un tutt'uno. Quindi c'è tutto il creato e c'è tutta la storia dell'uomo, la sua fatica, il suo dolore, le sue speranze, il suo lavoro, il suo lavoro. Voi pensate che questa parola, lavoro, in ebraico è la parola che significa anche servizio. Servizio che è servizio, che si usa questa parola Vodà, che è la parola per dire il culto, servizio a Dio. Quindi nel pane c'è la sintesi di tre livelli. Anche in italiano abbiamo la stessa radice per dire coltivazione, cultura, culto, hanno tutte la stessa radice, che è questa, che come in ebraico, che viene dal latino, come in ebraico la parola avoda, che vuol dire lavorare, questo giardino è dato, no? La Genesi, perché l'uomo lavorasse. E in quel lavoro sulla terra, c'è anche tutto il senso dell'impatto dell'uomo sulla natura, perché la natura, secondo la Bibbia, è affidata all'uomo. Cioè, la natura non è bella perché è senza l'uomo. La natura è bella, la creazione è bella, perché l'uomo può portarla a Dio. O è orribile, diventa un deserto, se l'uomo la sfrutta, se l'uomo se ne impossessa, se l'uomo la distrugge. Quindi, pane come ciò che è necessario per il nostro nutrimento, cioè per la nostra vita. Pane, a differenza del vino, il vino non è necessario. Pane, ciò che è necessario per la nostra vita, frutto della terra, della fatica, della coltivazione, della cultura, c'è tutto. questo pane che noi portiamo a Dio, non perché Dio ha bisogno di mangiare, ma perché Dio lo trasformi in un nutrimento nuovo per la vita eterna, dice cibo di vita eterna.
E ancora una volta appunto mi piace sottolineare questo aspetto, quindi noi non portiamo semplicemente il pane e il vino, cioè quando diciamo appunto il pane, diciamo tutto quello che noi facciamo nella nostra vita, che dobbiamo stare attenti che non è che perché noi siamo in città e non coltiviamo l'orto, tranne quelli che possono farlo, noi non coltiviamo qualcosa, non abbiamo un lavoro. In quell'offertorio, nel portare il pane, quel segno, noi portiamo tutta la nostra attività, tutta la nostra fatica, tutto quello che noi mettiamo nella nostra vita in giustizia, in opera di bene, nel cercare nei nostri lavori, nei nostri contesti, in qualunque cosa noi facciamo, di operare verso il bene. Quindi, ancora una volta, un segno semplice, sintetico, che non è per niente banale e che ci richiama e richiama dentro, ad esempio, quella processione che noi facciamo, per cui io sempre sgrido Roberta che ci mette i bambini, che certo sono un segno carino, però voi capite che la portata e la consapevolezza di questo offertorio, noi non possiamo affidarla semplicemente ai bambini, che sono quelli che magari fanno meno in quel loro tempo, diciamo, di opera, no? Nel lavorare quello che ricevono nella loro vita, nel portare frutto nella nostra società, nella nostra città, negli ambiti in cui siamo. Questo è molto, molto forte e sarebbe molto importante, non solo che noi ne siamo consapevoli, ma che ci rendiamo conto ogni volta e rinnoviamo ogni volta questo, no? Nell'offerta.
Questa alta vocazione è quella di dare senso a tutta la creazione portandola a Dio. Tutta la creazione, ma anche tutto se stesso, tutta la propria storia, l'umanità, i popoli, le attese, i poveri. Quindi nell'offertorio c'è il punto più importante dell'Eucaristia come fonte dell'etica cristiana. L'etica cristiana è tutta nell'offertorio. Perché l'etica cristiana nasce da questa necessità, la necessità che noi ci riconosciamo destinatari di un dono, tutto ciò che viviamo, che abbiamo, un dono, e che questo dono chiede di essere condiviso, di diventare giustizia sociale, di diventare attenzione nei confronti della comunità cristiana, dei poveri in particolare. E questo, tutto questo lo portiamo davanti a Dio perché lo trasformi, nella creazione nuova, vita eterna, che non è solo la vita oltre la morte, ma è questo mondo trasformato, cieli nuovi e terra nuova. Trasformato in che senso? Trasformato nel senso che è cambiato, cambia il suo spirito. Il suo spirito è lo spirito di Dio, cioè l'amore. Cioè, e questo non ce lo possiamo dare. Cioè, noi portiamo la nostra vita, le nostre fatiche, gli altri, i fratelli, il mondo, le contraddizioni della storia, dei popoli, la sofferenza della creazione. Portiamo tutto, perché il Signore, col dono del suo spirito, ci insegna a viverlo nell'amore. La creazione stessa, no, dice San Paolo, geme, attende la rivelazione dei figli di Dio. C'è la creazione, che lì che aspetta, sentite, ma quando è che vivete da figli di Dio? Perché se non vivete da figli di Dio, qui non andiamo avanti. No, forse oggi lo sappiamo in un modo tragicamente più grave, che non abbiamo futuro, che il mondo non ha futuro, che i popoli non hanno futuro. Se cosa? Per i cristiani, se i cristiani non vivono con l'amore di Gesù. E questo non è perché si impegnano, dicono adesso dobbiamo cercare di, ma perché si lasciano trasformare dal suo spirito e quindi si impegnano. Quindi capite quanto è importante l'offertorio, perché l'offertorio è un momento sintetico, diciamo così, anche un po' tra le righe, che c'è il canto di offertorio, i bambini che portano le cose, a San Mammolo una volta al mese c'è l'offertorio, no, si portano anche le cose per la carità. Penso che è questo il motivo, no, per cui nell'offertorio c'è anche la questua, cioè quel momento in cui i cristiani sono chiamati a corrispondere, a essere responsabili nei confronti delle necessità della comunità, in particolare le necessità dei poveri, che non è semplicemente l'autogestione economica della parrocchia, è la espressione del mondo nuovo, dell'umanità rinnovata. Bene, chissà, forse la prossima volta riprendiamo la preghiera eucaristica, vediamo. Insomma, però per me era importante cogliere questo rapporto tra la richiesta dello Spirito Santo che trasforma le offerte, la richiesta dello Spirito Santo che trasforma noi per essere testimoni nel mondo della creazione nuova, che è Gesù, il risorto, è il pezzo di creazione nuova iniziale, diciamo così, a partire dal quale ricomincia sempre la creazione nuova che siamo noi, che possiamo essere. Bene, magari la prossima volta riprendiamo anche un po' la eucaristica, vediamo se c'è la possibilità. Oggi, qual è il segno che vogliamo fare? Prendendo spunto da una cosa che si fa anche qua in là, si fa tradizionalmente anche nella parrocchia di San Paolo, non passiamo col cestino, che okay, durante la cosiddetta questua, l'offertorio, eccetera, ma vi invitiamo a fare la processione. Se sapete, ci sono una serie di processioni, cioè una serie di momenti in cui si è invitati a camminare. Il primo, abbiamo fatto la prima volta, la processione iniziale, perché siamo convocati in chiesa. La seconda è la processione col Vangelo, e l'abbiamo fatta tutti insieme venendo a baciare il Vangelo. Questa processione, la processione offertoriale, le persone che portano il pane e il vino rappresentano tutti. Quindi invece è bello che siamo tutti a rimetterci in cammino, portare noi stessi, la nostra solidarietà concreta, eccetera. Quindi
questo è l'aspetto più semplice, quindi di seguito, diciamo, a chi porterà il pane e il vino, tutti quanti siamo invitati a muoverci. A muoverci in che modo? Tanto abbiamo chiesto a Gabriele di fare una musica di sfondo che ci aiuti a rientrare, diciamo, in noi stessi, capendo che ci stiamo muovendo verso l'altare e che stiamo portando, come abbiamo detto fino adesso, tutto quello che noi siamo, che abbiamo, le nostre preoccupazioni, il nostro lavoro, la nostra vita, trovando anche un modo, al di là del gesto e della, diciamo, del piccolo segno o grande segno del denaro che mettiamo, ma trovare un modo per esprimere nell'altare, che è il centro della liturgia in quel momento, che è il luogo del sacrificio, il centro della liturgia, lo possiamo fare baciando l'altare, lo possiamo fare come a ciascuno viene, inchinandoci, toccandolo, come volete, però ciascuno è richiamato a trovare un modo fisico, un gesto, un segno, piccolo o grande che sia, all'altare. Quindi andiamo su, magari andiamo verso destra, poi facciamo un giro intorno, o comunque ritorniamo verso sinistra, perché un po' di confusione ci sarà. Ed è bello che però questo dà il senso anche che portiamo la vita, che siamo, diciamo, che dobbiamo anche faticare per stare tutti insieme intorno all'altare. È chiaro, ci sono delle domande, ci sono delle perplessità. Dopo ciascuno, lì abbiamo messo apposta un unico, diciamo, come si dice, vaso per le offerte che è lì davanti all'altare. Però ricordatevi che in quel momento in cui ci avviciniamo, appunto, ciascuno pensi a come vuole esprimere in un modo, c'è chi sarà più sobrio e chi sarà meno sobrio, quel modo di raggiungere e di portare noi stessi, la nostra vita, le nostre preoccupazioni, le nostre gioie lì all'altare.
Alla fine dell'offertorio il prete dice, detto sei tu, eccetera, che vi rispondiamo, no? Poi c'è una cosa che dirò ad alta voce, che è molto speciale, e che di solito però si dice sotto voce, ed è questa, cioè che il prete, dopo aver fatto le benedizioni sul pane e sul vino, si china sull'altare e dice: umili e pentiti, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie davanti a te. Allora, perché si china sull'altare? Perché in questo modo significa che, diciamo, sull'altare c'è lui e insieme a lui c'è tutta la comunità. Il nostro sacrificio davanti a te, il nostro sacrificio non è il sacrificio che ti diamo, è il sacrificio che siamo, il nostro sacrificio. Quindi questo lo dico perché questo gesto di sdraiarsi sull'altare, così, che fa il prete simbolicamente inchinandosi e dicendo: sono io, siamo noi il sacrificio, diciamo, è il gesto che vi chiediamo di fare, che può essere baciare l'altare, come fa il prete all'inizio della messa, può essere toccare l'altare, inchinarsi, quello che volete voi, forse avete una chiave registrata, che è appunto il segno del dire: Signore, ci presentiamo a te perché tu ci trasformi. Ci trasformi se saliamo sull'altare. Okay. Quindi ci spostiamo dalla centralità dell'amore, qui, la parola di Dio, alla centralità dell'altare, il luogo del sacrificio e della condivisione, perché c'è la tovaglia, che è una mensa, si mangia, ma questo lo vedremo.